What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Un caro saluto agli ascoltatori di Fantascientificast e stasera finalmente riusciamo a realizzare uno speciale di un certo livello che era un po' di tempo che avevamo intenzione di fare e fra varie difficoltà finalmente questa sera siamo riusciti. E abbiamo qui con noi un dream team di un certo livello, infatti abbiamo qui con noi prima di tutto Dario Tonani.
Salve a tutti.
Franco Brambilla.
Ciao a tutti.
Marco Besana.
Buonasera a tutti.
E Marco Caruso.
Ciao a tutti.
Dunque, dato che c'è qui Dario Tonani, è ovvio che avete già capito l'oggetto di questo speciale. Diciamo che parliamo di Mondo 9. Però, Dario, prima di iniziare a parlare di questa opera, per i pochissimi, veramente pochi, che non ti conoscono, vuoi un attimino parlarci di te?
Sì, allora, sono giornalista di professione, la mia attività principale per cui è scrivere, ma scrivere in modo completamente diverso dal narratore e dallo scrittore. Appassionato di narrativa di genere da sempre, soprattutto di fantascienza, ma anche di fantasy, di horror. Ho cominciato a scrivere giovanissimo, il primo racconto pubblicato a 19 anni. Sono arrivato al romanzo un pochino più tardi, però insomma credo di avere bruciato un po' le tappe in questi ultimi anni e Mondo 9 me ne ha dato la possibilità.
Andiamo a rotazione, invece Franco, anche te per i pochi che non ti conoscono.
Ciao a tutti, io sono Franco Brambilla, sono un illustratore da una ventina d'anni, copertinista di fondamentalmente degli Urania, quindi di Mondadori. oltre agli Urania mi è capitato di illustrare a parte le varie collane figlie, quindi i vari Mille Mondi, Urania Collezione, Oscar, Strade Blu, altre cose sempre di, diciamo, di casa Mondadori. Il mio lavoro è quello di fare l'illustratore, fondamentalmente.
Mentre invece i due marchi?
Allora, inizio io. Io ho iniziato, cioè arrivo dal mondo del circo e della musica. Ho iniziato a studiare musica che avevo 7 anni, classiche lezioni di pianoforte. A 18 ho incominciato la carriera come giocoliere, frequentando insomma, le scuole tra i migliori nomi del circo. E da lì è nata un po' la mia passione di scrivere musica per qualcosa che stavo vivendo, in questo caso gli spettacoli. E poi, essendo anche appassionato di fantascienza, anche io di fantasy, come appunto, appassionato, ho voluto unire questa cosa in questo progetto, ecco.
Niente, invece io ho cominciato bene o male anch'io, sì, avevo 12 anni, iniziando però con lo studio di musica elettronica, con i mezzi che c'erano ovviamente ai tempi. Dopodiché ho cominciato a capire invece che dovevo migliorare le mie conoscenze musicali, quindi ho cominciato anch'io a 16 anni lo studio di pianoforte in ambito jazz. E poi da lì ho cominciato appunto a portare avanti le due cose, quindi composizione, studio da una parte, invece suonare il jazz dall'altra parte, anche se in realtà nella vita sono un informatico, quindi purtroppo la musica non mi dà da mangiare in questo momento a sufficienza.
Si potrebbe dire, ma il comune mezzo gaudio.
Purtroppo nella vita i compromessi sono sempre una cosa che bisogna accettare, nel bene o nel male. E è stato fortunato che mi ha chiamato poi Marco in questo progetto, perché da buon nerd ovviamente la fantascienza rimane una cosa molto importante, quindi nella possibilità di sfruttare proprio lo studio e la composizione dell'elettronica nel contesto.
Dario, prima dicevi che praticamente hai cominciato anche in altri ambiti non strettamente fantascientifici la tua attività. Come ti poni con la fantascienza?
Innanzitutto mi considero un po' una polide dei generi, perché ne ho provati diversi. Sono, diciamo, esordito con la fantasy e l'horror, ho scritto per parecchio tempo quasi esclusivamente racconti. Sono passato alla forma del romanzo breve, del romanzo lungo, solo in una fase successiva. La fantascienza è quella che, insomma, ha subito ovviamente la fascinazione comunque del ragazzino che ha scoperto il futuro attraverso Urania, il futuro attraverso le grandi avventure spaziali, le grandi avventure di esplorazione, e da lì la voglia di cominciare a cimentarmi io con qualcosa e a scrivere qualcosa prima di breve e poi di lungo.
E rispetto invece all'altra fantascienza, cioè per esempio quella televisiva piuttosto che cinematografica?
Beh, rimane un fortissimo riferimento, ovviamente, perché la fantascienza visuale per uno scrittore di oggi è fondamentale. Direi che tutto finisce nel calderone, viene elaborato, viene fatto macerare all'interno della testa e poi trova una sua declinazione in forma scritta. Però la fantascienza visuale, quella dei videogiochi e quella della fiction TV e del cinema, sono essenziali per creare l'immaginario di uno scrittore.
Soprattutto quella dei videogiochi, infatti la tua prima produzione è, diciamo, infettata, direi.
Assolutamente, i miei primi Urania sono nati praticamente un po' dal fumetto, un po' dal videogioco, e la mia stessa modalità di affrontare la scrittura con lunghe full immersion durante i weekend segue un po' lo sviluppo del passaggio di livello nei videogiochi. Cioè io sto una settimana magari senza scrivere la sera, mi ritrovo poi il sabato mattina fino alla domenica sera a fare più livelli possibili e quindi anche affrontare in modo adrenalinico i passaggi delle mie storie.
Dario, una curiosità che non ho mai chiesto a nessun altro tuo collega che ti ha magari preceduto in questa sul podcast. Normalmente il tuo flusso lavorativo com'è che è? Cioè come ti organizzi? È una cosa che mi sono sempre Cioè, forse perché ognuno di noi magari ha la visione, diciamo un po', se vuoi, artistica, oppure cosa dell'artista che non ha mai orari, che sta alzato la notte fino, oppure che magari dorme di giorno per poi lavorare la notte perché è più ispirato. Normalmente invece com'è?
No, allora, come ti dicevo, io faccio delle lunghe full immersion nel weekend, per cui la sveglia suona presto anche il sabato mattina. Mi ritiro praticamente nel mio studio in mansarda al sabato mattina e riscendo la domenica sera. E questa è una modalità che ha improntato un po' la mia, diciamo, il mio approccio alla scrittura. Del resto, lavorando al computer nei giorni feriali, tutti i giorni, trovo difficile fare il nottambulo e il notturno come scrittore. Dico sempre che è un po' come giocare una partita di tennis con due palline alla settimana, cioè si fa il punto, lo si concentra in due palline e poi si sta a lungo seduti e ad aspettare magari che venga l'idea, che si sviluppi la fase successiva della seduta di scrittura.
Ai tuoi livelli hai difficoltà a conciliare la tua professione con la professione, diciamo, che non è normale, con quella di professione scrittore?
Sì, è una difficoltà che mi sono reso conto è notevole, perché sono due modalità di scrivere diverse. Io devo dire che ho scelto di fare giornalista perché avevo la passione per la scrittura e mi sono accorto che non è stata una scelta forse illuminata, nel senso che è molto, molto diverso l'approccio del giornalista dall'approccio dello scrittore. Sono lavori simili, ma diametralmente opposti proprio nella loro modalità di espressione. Per cui qualche volta mi dico, se io avessi fatto un lavoro completamente diverso, che non avesse contemplato l'uso del computer, di una tastiera, di un monitor, magari anche la mia scrittura sarebbe diversa.
Al di là diciamo della saga Mondo 9, dei tuoi romanzi qual è che è quello a cui sei, diciamo, legato di più?
Beh, sì, è una domanda quella del libro che ti ha cambiato la vita. Non ho pudore a dire che uno dei libri che mi ha cambiato la vita è un libro che ho scritto io, ma letteralmente è stato Infecta, è stato il mio primo Urania del 2007, che effettivamente è arrivato a conclusione dopo che io avevo più volte tentato l'approccio del romanzo senza aver mai avuto la costanza di portarne uno a compimento. In quel caso sono riuscito e devo dire che è stato il mio primo romanzo finito, che poi è stato pubblicato da Urania in Mondadori. Questo è stato 11 anni fa, insomma, si può dire. È passato parecchio tempo.
Parecchio tempo. Invece, Dario, Mondo 9, l'idea, ce ne vuoi parlare? Perché diciamo che sostanzialmente parlare di, io lo vedo come, francamente, lo vedo come un'opera paragonabile al ciclo di Dune, secondo me. È un'opera omnia, se vuoi, ma in effetti.
Tra l'altro, la prima parola del romanzo è proprio Dune. È un omaggio inconscio, devo dire, me l'hanno fatto notare i lettori.
Ma per questo è non voluto quello della...
No, è non voluto, non voluto. Io ho apprezzato tantissimo il ciclo di Dune, però evidentemente questa prima parola è stata inconsapevole, inconscia, è venuta fuori. Parlando di deserto è abbastanza naturale che venga fuori. Mi chiedevi, vabbè, il primo granello di sabbia nel 2002... quando ho cominciato a scrivere il primo racconto, Cardanica, che rimase nel cassetto qualcosa come 6 anni, a testimonianza che evidentemente le storie devono trovare il loro tempo, devono arrivare in qualche modo a maturazione, e quando non si ha fretta magari si trovano le occasioni migliori. 6 anni dopo è stato pubblicato su Robot in forma cartacea, su Robot 54 dell'House Books, e da allora ha avuto una prima incarnazione in formato digitale per la 40K, che era un'etichetta di Book Republic, che pubblicò prima Cardanica, che ebbe un insperato, inatteso successo anche presso il pubblico che non leggeva fantascienza.
Questo perché, Dario?
Questo perché era un tipo di fantascienza al di fuori un po' degli schemi e devo dire anche dei pregiudizi.
Forse non è anche perché a suo tempo avevi un po' anticipato i tempi con un genere che, se vuoi, dopo è diventato di moda dopo.
sa dove vuoi arrivare la parola steampunk, che io uso con una certa misura, perché i puristi dello steampunk hanno ovviamente dei canoni precisi per identificarlo. In effetti Mondo 9 è un altro pianeta, non è un pianeta terrestre, quindi non può essere un'epoca vittoriana ben identificata. Lo steampunk poi ha una sua estetica, che sicuramente è vicina a Mondo 9, però ha una collocazione sia temporale che fisica precisa.
Ha delle specifiche ben precise.
Non voglio usurpare assolutamente un'etichetta. Comunque dicevo che Cardanica ha avuto un successo tale per cui l'editore mi ha convocato, mi ha chiesto di fare 3 seguiti, e quindi da lì l'idea di un progetto che avrebbe potuto diventare seriale. Poi, come spesso accade, c'è magari un altro editore che ti chiede di mettere insieme i racconti che erano in qualche modo indipendenti e autoconclusivi, e ho adottato questa tecnica degli anni 30-40 del cosiddetto fix-up. Il fix-up non è altro che dare l'architettura di romanzo a delle storie che sarebbero autoconclusive e indipendenti. Nacque in America al tempo dei pulp, delle riviste popolari, nelle quali comparivano storie con personaggi seriali, personaggi ricorrenti. E nello stesso tempo si stava sviluppando una vera e propria editoria da scaffale, da libreria di fantascienza, per cui molti autori si trovarono nelle condizioni di recuperare gran parte del materiale che avevano pubblicato in forma periodica e in forma seriale su queste riviste. Però naturalmente le esigenze del libro da libreria, da scaffale, erano quelle di avere un volume che avesse una fine e un inizio. Di conseguenza il fix-up riunisce i racconti dando un respiro e un'architettura che è quella del romanzo. Quindi laddove ci sono degli episodi autoconclusivi e indipendenti, si cerca di collegarli in modo che diano una parvenza di romanzo vero e proprio.
Mondo 9, se ci vuoi raccontare, senza dare ovviamente spoiler, però diciamo dare, come dire, un teaser trailer, dai.
Non è facile. Allora, Mondo 9 non è un mondo in qualche modo collocabile, è un mondo immaginario nell'universo in cui si suppone che il progresso sia fermo all'epoca del vapore. È un pianeta particolarmente inospitale, in gran parte ricoperto da deserti sconfinati, ma non solo, anche da banchise polari, da foreste pluviali, in cui si muovono dei titanici veicoli a ruote, che sono di fatto delle navi, e a differenza che muoversi nel mare, nell'oceano, nell'acqua, si muovono sulle sabbie, sulle dune. Però il principio è lo stesso: cadere da una nave, l'equivalente da una nave di Mondo 9, l'equivalente che cadere in mare da una nave terrestre. Le possibilità di sopravvivenza sono molto limitate perché le sabbie sono tossiche. Quindi è una classica avventura marinaresca in cui l'acqua è sostituita dalla sabbia. Questo per darti il mood. Posso anche dire le navi hanno una loro coscienza, sono in grado di comunicare con i loro equipaggi, sono in grado di sognare, sono in grado di maturare, sono in grado di crescere anche fisicamente, e questo le identifica di fatto come una specie autoctona. E questo è, diciamo, a grandi linee quello che è lo spirito di Mondo 9.
Su quale dopo te hai letteralmente costruito un ecosistema, diciamo.
Un ecosistema, esatto, una costruzione di un mondo in cui gli umani sono alla base della catena alimentare e il metallo che costituisce le navi è al vertice.
Invece dell'ultimo, si può dire, l'ultimo, non dire capitolo è sbagliato, diciamo dell'ultima tassello, dell'ultima casella di Mondo 9, cosa ci vuole?
Ecco, innanzitutto spero che non sia l'ultimo, né sì. Tassello,
no,
né...
No, parlo ultimo in senso cronologico.
No, sto scherzando, no. Certo. No, allora, Nella di Mondo 9 no, è uscito...
Anche perché, scusa Dario, cioè, il prossimo ti rivolgiamo ospite.
Ti ringrazio, molto volentieri. No, comunque Naglia di Mondo 9 è uscito il 25 di settembre, la collana Oscar Fantastica, che è una caratterizzazione degli Oscar Mondadori. E questo ovviamente dà un po' la misura di quanto e di cosa sia diventato Mondo 9 nel corso degli anni, da quel 2002 che dicevamo prima. È il primo romanzo... cosiddetto in original, cioè inedito, che arriva in Oscar Mondadori, mi dicono le memorie storiche dai tempi di Roberto Vacca, perché Valerio Evangelisti era arrivato in libreria con i suoi libri dall'edicola, da Urania, con testi che erano esattamente quelli di Urania. E invece la redazione di Oscar Fantastica ha dato, diciamo, la preferenza a un inedito. Avrebbe potuto recuperare Cronache di Mondo 9, che è stato il libro precedente, è stato il primo Mille Mondi interamente dedicato a un autore italiano, però per ragioni anche comprensibili voleva un romanzo più che una raccolta di racconti con la tecnica che dicevamo prima del fix-up.
Ti ha soddisfatto fare...
Ma è stato splendido, anche perché io dico sempre, per uno scrittore avere un editore che chiede un seguito è sempre un attestato di grandissima fiducia, di grandissima stima e anche una testimonianza di un certo successo, di un certo gradimento del pubblico. Per cui potersi cimentare con qualcosa che ha già funzionato ti dà un'ulteriore carica. Quello che dicevo prima circa il fatto che spero che non sia l'ultimo, questo libro è che Mondo 9 è un cantiere aperto, le cose da dire sono ancora tantissime.
È un universo,
un mondo da scoprire, un mondo in cui c'è tantissimo sotto la sabbia. Infatti ogni capitolo, possiamo dire così, è un rilancio del precedente. C'è sempre qualcosa di nuovo che ovviamente nei cicli deve sempre catturare l'interesse, perché mentre il primo libro, diciamo, può sfruttare la sorpresa dell'ambientazione, dei personaggi, dell'atmosfera, il secondo libro deve essere sempre un rilancio del primo per suscitare lo stesso interesse, perché non può avvalersi dello stesso fascinazione nei confronti del nuovo.
Si può dire che Naila è un po' verticale?
Forse. Allora, cominciamo col dire che Naila...
È più microscopico, nel senso di...
Beh, sì, più mirato, è un romanzo per cui è una storia sola. E questo cambia proprio il senso del libro, cioè è una storia che si sviluppa su tantissime pagine, i personaggi sono stati creati per avere uno sviluppo molto più articolato che non in un racconto. Se mi permetti, voglio dire una cosa che ci tengo a ribadire, è un romanzo un po' dedicato a tutte le donne, nel senso che Naila è l'unica comandante donna di Mondo 9 e quindi rappresenta e racchiude tutte le donne che lottano quotidianamente per affermare la propria autonomia, indipendenza, ruolo nella società e ruolo nel mondo del lavoro. il fatto che una comandante donna in un ambiente tipicamente maschile come quello della marineria arrivi a essere quello che arriva a essere lei, poi mi fa dire è un libro per le donne.
In un ambiente estremo come quello poi di Montenove.
In un ambiente estremo in cui l'estremità non è soltanto il fatto che l'ambiente sia particolarmente ostile, ma il fatto è che è un ambiente maschile in cui ogni donna incontrata in un contesto di nave o di banchina o di molo del porto viene considerata più che un comandante un marinaio, insomma, o una addetta alle cucine. Naturalmente io gioco su questo pregiudizio dedicando invece alle donne un ruolo di grande autonomia, di grande responsabilità, perché Naila ha la responsabilità di un equipaggio di uomini che finiranno per essere un po' la sua famiglia e dovrà districarsi in un mondo tipicamente maschile che la osteggerà in tutti i modi.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Franco, invece, te hai avuto, diciamo, la responsabilità di fotografare con le tue illustrazioni, con le tue opere, Mondonove. E praticamente hai avuto, il compito di rendere visive le parole di Dario, e tra l'altro, secondo me, l'hai fatto in maniera veramente meravigliosa. Vuoi raccontarci l'ispirazione, come...
Allora, c'è da dire che con Dario ci siamo conosciuti con i primi romanzi che ha fatto per Urania, che sono stati Effect, L'algoritmo bianco, quindi è lì che abbiamo iniziato a conoscerci e anche siamo diventati amici.
Cosiddetta amicizia decennale.
Decennale, direi decennale. Mondonove mi ha affascinato subito perché la scrittura di Dario, già le immagini te le mette nella testa. Sì. Suo, quindi ti viene già voglia di disegnare qualcosa, di fare. Per fortuna lui è generoso, quindi se gli fai vedere le cose di solito le apprezza, è molto contento.
Oh, e quindi è critico?
No, è critico.
Cioè, non ci ha mai detto, no, però gli fai così.
No, devo dire che lascia molto all'interpretazione dell'artista, questo anche perché è un universo, quindi questo universo si può esplorare in vari modi. Sì, io praticamente ho fatto tutte le copertine dei racconti di Mondonove partendo dagli ebook che sono usciti da Delos Digital fino a quelli di Mondadori, al Mille Mondi che racchiudeva tutti i raccontini, fino poi al grande lavoro, del grande passaggio dall'edicola alla libreria. Devo dire che è stato un lavorone, nel senso che non so quante proposte sono state fatte, quante modifiche, quante sperimentazioni ho provato per arrivare poi alla copertina che tutti vedono e conoscono, che è quella che è in copertina appunto al romanzo. Ma oltre a questo, lavorare per Dario, per Mondo Nome, mi ha fatto anche tenere molto a mano. Mm-hmm. E già proponemmo con il Mille Mondi qualche disegno interno, nove navi, proprio mm-hmm. perché Mondo 9.
Una specie di, come dire, di bonus.
Esatto, lo chiamano una bonus track, sì, esatto. Del Mille Mondi, era che dentro per la prima volta avevi dei disegnini mm-hmm. a mano nel Mille Mondi. In realtà in Urania c'erano tutta una sua storia di disegni interni, forse fin dall'origine.
Io mi ricordo una cosa che adesso non c'è più presente, le vignette in fondo di BC, di Wizard of Oz che c'erano.
Ma anche, mi sembra, anche Iacono disegnava, o comunque erano riprodotti in bianco e nero dei suoi disegni. Nel Mille Mondi non era ancora successo. No. Adesso abbiamo portato la cosa anche negli Oscar, perché in fondo al romanzo c'è un glossario illustrato. Quindi ci sono svariate voci di cose, mm-hmm. animali, personaggi di Mondo 9 ridisegnati da me e poi sono state impaginate come se fosse una piccola enciclopedia. Anche perché poi ha trovato un posto nel libro, cioè ai comandanti delle navi viene regalato, quando raggiungono appunto il comando, un volumetto di questi viaggi illustrati da questo viaggiatore di Mondo 9 che ha raccolto durante i viaggi queste descrizioni, come se esistesse questo personaggio.
E che di battesimo si chiama Frank. Come chiaro omaggio all'illustratore Frank Brambilla.
Notavo, visto che sono reduce da una full immersion di lettura di fumetti per aver realizzato da poco uno speciale sui, diciamo, il sesso nei fumetti di fantascienza, ho da poco riletto, perché l'avevo letto un po' di tempo fa ma in maniera molto superficiale, invece adesso l'ho potuto apprezzare proprio nella versione integrale, Il mondo di Edena di Moebius. Io l'ho trovato veramente molto simile, se non per il viraggio dei colori, perché lì parliamo di colori risulti virati sull'azzurro, sul verde, alla tua opera che hai fatto su Mondo 9. Cioè, nel senso che vedendolo mi sono molto ritrovato. Ti ha ispirato un po' Moebius?
Ma Moebius io l'ho sempre amato fin da piccolo, forse ho fatto l'illustratore anche perché vedevo i suoi lavori sul Metal Hurlant, questo si può dire?
Vabbè, no, non lo possiamo dire perché dopo scoprono la nostra verità e ne
vedo. Vabbè, insomma, ci sta. Nel caso di Mondo 9 direttamente no, sicuramente è dentro di me come lo sono tante altre cose. Il Mondo 9, il mio immaginario arriva forse più dal Dune, dagli scenari desertici che ci sono in Star Wars, come potrebbe essere Tatooine, oppure dai film alla Mad Max, ecco, perché comunque c'era da mischiare. Oltre alla sabbia c'è anche il metallo, no? Quindi dove c'è un metallo così...
E anche malato. La decadenza in un certo senso.
Sì, c'è questo...
Questa decadenza da post-atomico, diciamo.
Sì, l'efferato, ci vuole un po' di efferatezza che comunque nel mondo 9 c'è. Quindi, no, comunque è un grandissimo complimento perché Moebius è uno dei massimi, secondo me, disegnatore.
Per cui, da quanto ho capito, Franco, è stato un grosso impegno, però... Ti è anche piaciuto?
Mi è piaciuto moltissimo, sì. No, poi anche questo sperimentare, mi sono accorto poi che sta ricadendo nelle tavole che faccio per Urania. Cioè sono cambiate, da quando poi c'è stato questo sforzo, questa cosa, adesso...
È un'esperienza che ti ha segnato.
Esatto,
nel senso, ti è rimasto dentro.
Una volta erano più... Io lavoro in 3D, cioè devo dire questo, le mie illustrazioni sono fatte in digitale. Quindi certo sono molto metalliche, riflessi, lucido, ecco, adesso tutto questo si sta un po' ammalando, probabilmente è il morbo di Mondo 9 che è arrivato anche nelle mie tavole.
Sì, che qui a quanto pare un po' ci ha infettato a tutti.
Sì, d'altronde se è un virus.
Colpa sua.
È un morbo, esatto.
Tanto per non lo potete vedere, ma stiamo tutti indicando.
Comunque puntando. È un miglioramento per tutti.
No, io l'ho trovato veramente...
No, tra l'altro c'è una cosa curiosa da dire, nel senso che i Mondadori ovviamente volevano una copertina che fosse completamente diversa da quella degli Urania, per cui a Franco è stato chiesto di fare uno sforzo notevole per differenziarsi da se stesso, che penso per un autore sia una delle imprese più impegnative. E devo dire che Franco è riuscito in maniera straordinaria a reinventare il suo modo di disegnare, facendo un salto proprio di... non voglio dire di qualità, ma un salto sicuramente
di stile, anche
di stile notevole.
Sì, è stata richiesta una trasformazione, è stato faticoso, ma
ecco, questo
durerà.
Voglio dirti, al di là di averti segnato e tutto, ma per uno che come te, che ha un certo stile, fare praticamente quello che in termine, diciamo, mediatico viene fatto, viene denominato un plot twist, per intenderci.
Plot twist. Però, secondo me è salutare, nel senso che rimette in gioco tutto. Quindi adesso, quando arrivano i brief, ci sono come avere delle applicazioni in più nella testa. Puoi dire, ah, ok, adesso questo lo posso affrontare anche così. Quindi lo si può appunto sporcare, lo si può stravolgere, si può mischiare più con le tecniche tradizionali. Per esempio, in alcune tavole i fumi che escono dalle navi io li ho fatti con l'acquarello.
Ah, per cui...
acquarello che ho proprio dato su, dei fogli d'acquarello che poi ho scansionato e ho inserito a livelli nell'illustrazione 3D.
Dario, c'è stato un caso in cui lui ti ha passato, ti ha, come dirti, ispirato qualcosa a te?
Sì, assolutamente. Il caso degli Pneumos Nodi, li avevo immaginati in modo completamente diverso. Devo dire che la prima interpretazione che ha dato Franco mi ha lasciato assolutamente a bocca aperta, perché io immaginavo un veicolo, una scialuppa di salvataggio, un modulo indipendente con tante ruote. Lui ha fatto qualcosa che era una sorta di gigantesca moto con due ruote che davano un'idea di equilibrio molto precario. E questo mi ha condizionato, perché poi, affrontando le storie successive, quell'immagine dello pneumosnodo disegnato e quindi fissato in qualche modo nella memoria da Franco ha finito per dirmi: no, però io devo scriverli secondo una logica che non è quella che in origine avevo pensato. Ed è stata una sfida molto, molto simpatica, molto diversa, che poi ho risolto dicendo: sì, ma lui ha disegnato una tipologia di pneumosnodo, qui ci sono le classi delle navi, ci sono le classi di pneumosnodi. Però è stato molto divertente vedere come ha interpretato in modo del tutto inedito rispetto alla mia concezione originale.
Vi farò una domanda a tutte e due, visto che siete magari... non so se do, come dire, do un cosiddetto uno spoiler, ma sarà prevista in un futuro una versione di quella famosa enciclopedia?
Chi lo sa. Noi abbiamo realizzato insieme il The Art of, un po' scimmiottando quello che fanno gli americani.
Sì.
Quando sviluppano un videogioco o un film, dopo di solito si trova in libreria una The Art of, che sono la raccolta di tutti i disegni
fatti a livello, diciamo, fotografico,
dallo schizzo all'iperrealismo per quando stavano sviluppando il progetto. Io sono un collezionista di questo tipo di libri, quindi con Dario ho detto: ma perché non ne facciamo uno noi, ce lo produciamo, facciamo una cosa un po' in casa. Però sarebbe bello.
Questa cosa devo dire che è piaciuta molto in Mondadori, perché la stessa redazione Oscar non aveva esperienza di un libro che avesse già una iconografia così ricca.
Forse perché è abbastanza innovativo per loro come prodotto.
Sì.
In
infatti si sono sentiti un po'
spiazzati.
Hanno capito la potenzialità anche del testo scritto attraverso le immagini che cominciavano a circolare, perché poi Franco e io le abbiamo fatte circolare molto sui social, abbiamo creato una fanbase attorno a Mondo 9, anche piuttosto calorosa, piuttosto numerosa. Quindi Mondadori si è sentita curiosamente attratta dal fatto che un libro che non era ancora stato portato a livello di Oscar avesse già una solida base di appassionati che sapevano più o meno come erano fatte le scene, sì, le navi, i personaggi, cioè, avevano un'idea. Lui ha lavorato veramente come un concept artist lavora con i registi, cioè disegna la scena prima di tradurla poi con gli attori. E questo ha aiutato in modo esponenziale alla visibilità del libro, perché un libro come si fa a portare sui social, come si fa a promuovere quando sai di poter far vedere solo la copertina, sì, o di pubblicare solo degli estratti? Franco è riuscito di volta in volta a illustrare tantissime scene, tantissimi contesti, tantissimi personaggi. Ha creato veramente qualcosa che non c'era nell'ambiente.
Si può dire che ha fatto dei book trader?
In un certo senso. Abbiamo anche fatto dei veri e propri book trailer, perché chi ha fatto i book trailer originali di sia delle cronache di Naila di Mondonove che Diego Capani ha lavorato sulle immagini di Franco Brambilla e ha usato tecniche di animazione per animare dei disegni di Franco.
Tra l'altro lo ringrazio perché ha fatto dei veramente
un lavoro splendido. Lui è un professionista che lavora con gli audiovisivi, che lavora con diversi media e ha creato veramente dei filmati splendidi.
Per darvi prima della fanbase, c'è stato prima, diciamo, oltre all'ufficialità delle opere di Franco, c'è stato anche sotto un qualcheduno a livello di tipo fan art che ha...
Sì, assolutamente. Pensa che Mondonove ha avuto una declinazione persino musicale e questo non me lo sarei mai aspettato, e più di una, perché hanno cominciato la band di Augusto Chiarle, che è un autore steampunk molto apprezzato, di Wilhelm Schust Machine. Nome difficilissimo, non ho ancora imparato a pronunciarlo, e poi i due Marco che abbiamo qui con noi. Non immaginavo certo che questa essere multitasking di Mondonove toccasse addirittura la musica. Ha sfiorato il videogioco, mi è stato chiesto da diverse persone di farne sia giochi da tavolo che giochi di ruolo, che giochi di carte. È stato fatto una versione beta di un videogioco, però la musica è stato qualcosa che mi ha colpito particolarmente.
Anche i Lego abbiamo fatto.
Abbiamo fatto anche i Lego, no? Però non si può dire, nel senso che...
abbiamo fatto la versione mattoncini.
Metti i mattoncini, perché se metti i Lego arrivano a bussare.
In realtà abbiamo giocato,
sì, per carità.
Essendo anche giocatori di Lego fin da piccoli... è venuto naturale fare anche questo.
Comunque abbiamo distrutto le prove.
I miei figli hanno distrutto tutto, non esiste niente.
Però si potrebbe proporle a un certo punto.
Sì, sappiamo che c'è una procedura complicata.
Non è così facile.
Non è così facile.
Però, anche perché avendo distrutto i modelli, sì, creare le istruzioni per montarli non sarebbe molto facile.
Prima Dario ci raccontava tutto, diciamo, il motore del fan art che si è messo in moto intorno a Mondonove, e prima ha citato due appartenenti a questo fan art che hanno creato quello che si può dire la colonna sonora, l'ipotetica colonna sonora di Mondonove. Allora, diciamo, vi chiamo Marco B e Marco C per distinguere. Marco B, che sarebbe poi Marco Besana. Raccontaci un attimo, l'idea, nel senso l'ispirazione che ti è venuta in mente per mettere in musica sullo spartito Mondonove.
Allora, in realtà è stata una combinazione di casi, nel senso che proprio mentre stavo sperimentando per la prima volta musica elettronica, quindi su sintetizzatori analogici, sono entrato in contatto col libro Cronache di Mondonove, e come disse ai tempi anche a Dario, io non ero, diciamo, non era la mia nave, ma la nave ha scelto che io ero il suo equipaggio, e quindi lì ho cominciato ad avere questa idea, a produrre le prime sperimentazioni. Ho capito che mi serviva un guardia sabbia, mettiamolo così, per usare sempre il termine, e sempre per caso ho incontrato Marco Caruso, che appunto mi ha fatto da scenografo musicale. L'idea da come viene? Franco diceva prima che ti dà le immagini il libro, in realtà il libro è a cinque sensi, perché ci sono odori, puzze soprattutto, ci sono immagini, ci sono temperature e ci sono chiaramente rumori, che non sono solamente dei rumori, ma essendo macchine sono rumori ripetitivi, quindi per me, mentre leggevo, li sentivo già in ritmica, anche strana, queste strutture che cambiano, i fischi di vapore, i cilindri forati degli organetti, sono esattamente quello che si fa nella musica elettronica, avere una sequenza di loop che si ripete con timbriche diverse. E poi abbiamo anche a livello musicale tanti ambienti, perché nei racconti comunque sì, c'è il deserto, ma c'è la neve, c'è l'acqua, c'è la giungla anche, c'è una serie di atmosfere che sono tutte traducibili in suoni e musica con varie tipologie di strumenti. In questo caso Marco mi ha dato una mano, perché è stato, diciamo, il mio scenografo musicale. La cosa bella è che la prima volta mi capita nei lavori che faccio in giro, io avevo in mente un'idea che la trasmetteva lui, che non aveva ancora letto i racconti, infatti la sta recuperando adesso, e riusciva a fare esattamente l'immagine che avevo in testa. Su quella io poi prendevo due strumenti, o tre a seconda dei personaggi che si incontrano nel racconto, e su quello costruivo io la melodia, facendo raccontare, diciamo, il tema dei personaggi o la loro storia all'interno, quindi modificando anche a seconda di quello che succede nel...
Cioè, hai fatto proprio veramente un lavoro di soundtrack a tutti gli effetti.
Sì, anche sì, soundtrack e anche concept. Comunque, per andare a cercare, un esempio, faccio un esempio per tutti, Victor o quando viene assorbito dalla macchina, cambia timbrica. La stessa melodia viene riproposta in un'altra timbrica, perché adesso è la macchina che parla col tema di Victor. Quindi questa è un po' l'idea.
Tra l'altro poi lo leggerete tranquillamente nelle show notes dell'episodio, la musica di questo speciale sono tutte create dal duo dei Marchi. Adesso non so se avete un nome d'arte, perché io perdonatemi, non ve l'ho chiesto.
Allora, per ora abbiamo pensato solamente a KJ, che sono iniziali dei nostri nomi d'arte. Adesso stiamo sviluppando il progetto, ci siamo concentrati adesso su quella che è la sostanza. Poi quando ovviamente avremo anche più sostanza, saremo pronti anche per interfacciarci con un progetto più completo anche.
Una domanda che mi è venuta in mente adesso, Dario e Franco, prima dell'avvento, diciamo, di una colonna, praticamente a questo punto, diciamo, una colonna sonora ufficiale di Mondo 9, durante, quando te scrivevi, ma anche te e nel tuo caso disegnavi, avevate una ipotetica musica di sottofondo?
Allora, io ascolto musica tutto il tempo mentre disegno, però non è legato magari a quello che sto disegnando, quindi non ho una colonna sonora mondonoviana, un'altra Urania, un'altra se faccio un giallo, però la musica l'ascolto
per cui, diciamo, sempre. intanto anche quando lavorai a Mondo 9 era totalmente randomica la musica sotto. Te invece, Dario?
No, io anzi una volta scrivevo con delle cuffie in testa per isolarmi completamente da qualsiasi rumore esterno, poi mi sono abituato almeno a lavorare con i rumori d'ambiente, e comunque la colonna sonora per me di Mondo 9 è il vento, il rumore della sabbia che si alza e il rumore ovviamente meccanico degli organi, dei vari organi meccanici che si muovono, ma soprattutto il vento, che è una forma di silenzio sonoro. Per me il vento è un silenzio sonoro.
E poi devo dire la verità, che ne dicono, aiuta a concentrarsi.
Sì.
A focalizzare più che concentrarsi.
Poi ti dico, io amo molto alzarmi mentre scrivo, mimare alcune scene, interpretare certi dialoghi a voce alta, quindi faccio io in qualche modo da colonna sonora quello che scrivo.
Per cui diciamo, se vuoi, è veramente a questo punto un lavoro tutto sensoriale a 360 gradi.
A 360 gradi. Io poi lavoro in una mansarda in cui sento magari lo zampettio degli uccellini sulle tegole, cioè diciamo rumori abbastanza naturali. Va bene, mi piace il rumore naturale.
Va bene che bisognerebbe chiederlo ai tuoi cari, ma te hai la sindrome come di quella da intolleranza verso l'esterno quando crei, nel senso, come dire, voglio essere...
La solitudine per me è essenziale, il silenzio è essenziale. Trovo che il lavoro di uno scrittore sia un lavoro di grandissima solitudine, che poi viene improvvisamente a esplodere in mezzo agli altri. Però Ballard diceva, gli scrittori sono squadre di un'unica persona che hanno bisogno dell'incoraggiamento da fuori. Però si rimane squadra di un'unica persona per il 90% della produzione.
Per cui in effetti è una solitudine, se vuoi, bellissima, però pur sempre una
bellissima
solitudine.
E poi i social abbreviano il tempo, la rendono più, in qualche modo, più sopportabile, perché il contatto col pubblico ce l'hai attraverso i social. Però è sempre un contatto molto silenzioso. Si parlava di musica, si parlava di colonna sonora. Per me l'accompagnamento è il rumore dei tasti, e quindi è molto molto soffuso.
Marchi, nel vostro lavoro di creazione di questa colonna sonora vi siete ispirati a qualche artista in particolare? Si parlava prima di una deriva elettronica.
Vado io?
Vai tu, sto Ciro. Okay.
Marco C, questa Marco volta ti C, tocca.
Questa volta tocca a me. Beh, diciamo che io ho un mio background di fantascienza, anche se ammetto in questo caso più cinematografico forse che letterario, anche se poi in realtà una cosa deriva dall'altra spesso e volentieri. Quindi è comunque una conoscenza abbastanza approfondita, possiamo dire così, anche della musica elettronica. Quindi l'immaginario è sempre quello, si può partire, visto che abbiamo scelto comunque l'elettronica come filo conduttore per tutto il lavoro, quindi si parte più che altro da Vangelis, che è un po' stato uno tra i primi, se vogliamo, famosi a realizzare un qualcosa del genere, fino poi fondamentalmente a tutto lo sviluppo della musica elettronica, che ovviamente è abbastanza vasto. Io personalmente, per fare soprattutto gli ambienti, che sono una cosa molto particolare, essendo un libro comunque molto descrittivo in questo senso, ultimamente mi piace molto ascoltare due artisti che a me piacciono particolarmente, che sono Tim Hacker e William Basinski, che sono due compositori molto particolari nell'ambito dell'elettronica, soprattutto legati alla drone music, quindi l'uso dei droni, quindi musica molto statica in realtà, che si muove semplicemente con questi suoni che all'inizio sembrano statici ma in realtà hanno un movimento al loro interno. O Basinski, che invece è più legato a quella che viene chiamata la tape music, quindi registrare la musica e poi risuonarla facendola cambiare proprio in maniera analogica, quindi dagli strumenti stessi che la risuonano e fanno cambiare proprio il suono, un po' come facevamo noi una volta quando mettevamo una videocassetta nel videoregistratore. A furia di usarla l'immagine cambiava, il suono non era più perfetto.
Per cui si può dire quasi una reinterpretazione, non dico di retro music, ma di retro retrodegradazione.
Può essere. In realtà poi la difficoltà grossa di questo progetto è quello di inserire una idea di musica elettronica moderna, quindi l'idea proprio di come vengono studiati i droni, le ritmiche, eccetera, e i synth analogici degli anni 70, degli anni 80, scusate, quindi l'idea di diffondere due cose che sono fondamentalmente il digitale e l'analogico, quindi diciamo quasi l'uno l'opposto dell'altro, quindi la difficoltà in questo caso non è concentrarsi su una delle cose, ma mettere insieme, quindi poi anche il creare l'ambiente e la melodia stessa, quindi creare un'armonia e invece una struttura più rumorosa, potremmo definirla in questo senso. Quindi è un insieme di tante cose e la difficoltà è quella di farli convivere insieme.
Infatti prima Marco Besana ti aveva definito lo scenografo musicale, che mi è piaciuto veramente come definizione, anche perché è estremamente originale. In effetti tutto quello che ci ha spiegato fino adesso si può calare nell'ottica di questa, Cioè, fondamentalmente crei il contesto.
Certo, certo, proprio l'ambiente. Questo genere di musica al quale mi sto ispirando, che sto ascoltando, è proprio la creazione di un ambiente, spesso e volentieri, che immaginandomi anche poi nei racconti di Dario, cerco di capire in base alla, se è un ambiente più statico piuttosto che invece più in movimento, se è più scuro piuttosto che in un ambiente magari più aperto, però sempre in maniera molto oppressiva, quindi in ogni caso questi ambienti sabbiosi, quindi ventosi, perciò ci sono sempre tutta una serie di rumori.
Si può dire che facevate quello che una volta potevano fare Tangerine Dream praticamente?
Magari, lo speriamo.
Speriamo di poterlo dire. No, in realtà mi collego a quello che ha detto lui sulla difficoltà di legare due stili. Io sono molto legato ai grandi temi delle colonne sonore, anche perché arrivando da una formazione classica, per me è l'idea che sta dietro il tema, quindi i grandi temi di Ennio Morricone, che comunque al di là dell'arrangiamento che non è elettronico, raccontano il personaggio che c'è dietro. Il mio riferimento in questo caso, quello che racchiude per me la summa massima, è il tema di Laura Palmer di Twin Peaks.
Badalamenti.
Esatto, Badalamenti, che l'ha composto con a fianco Lynch. Quindi c'è il bosco, l'ambiente oscuro e il tema di Laura Palmer che vengono fuori insieme. Quindi questa è un po' la mia idea, chiaramente non è sempre possibile, perché fargli fare l'interno di una macchina dello pneumo snodo o fargli fare l'ambiente del deserto arido sono due ambienti diversi su cui puoi poggiare sopra le voci di uno o due personaggi che devono mischiarsi insieme, quindi questa è un po' la difficoltà, però finora siamo soddisfatti, insomma.
Esatto.
Normalmente lavorate insieme contemporaneamente o avete anche in maniera, come dire, asincrona o sfasata?
Sì, decisamente asincrona.
Abbiamo una procedura, prima tra l'altro si parlava di progetti, di divisione artista, in realtà noi abbiamo degli schemi che sono assolutamente da ossessivo compulsivo, delle tabelle. Io sono partito rileggendo Cronache di Mondo 9 e racchiudendo quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente. Io passo lui la descrizione dell'ambiente e c'è un primo feedback di questo tipo. Dopodiché, su quell'ambiente che lui ha creato, con le ritmiche che gli ho chiesto e anche gli strumenti, dei violini elettronici per questa cosa, il vento per questa, io creo le melodie dei personaggi, raccontandogli poi a lui cosa faccio. Lui le riprende, le sistema, le appoggia, le taglia dove è necessario. Alla fine di tutto ci mettiamo lì, stavolta sì, insieme davanti al computer,
esatto,
per creare un impasto globale, anche perché quattro orecchie mi sentono meglio di due.
No, certo. Vi ammiro moltissimo, perché noi in redazione vige la più assoluta anarchia, nel senso che da noi siamo molto più...
Se posso dire una cosa anche riguardo il discorso artistico, creazione, cioè nei progetti che si portano ai temi, questo lo diceva quando una mia insegnante di teatro ha intervistato Mogol, diceva: io non ho avuto sogni, ho fatto progetti. Quindi in realtà la progettualità è fondamentale nel modo di operare, tra l'altro obbligandosi anche a riposare, perché comunque dopo che stai tre ore con gli occhi al computer, le orecchie al computer, quattro ore, non cominciano a sentire più niente.
Poi chi lavora nel campo IT ne sa qualcosa.
Sì, direi.
Anzi, una volta Dario stesso disse: la scrittura è una cosa estremamente muscolare, se non sbaglio.
Sì, sì, assolutamente.
La creatività in realtà è esattamente questo, cioè è prepararsi ogni giorno a fare, obbligarsi a fare, anche quel giorno dici: oggi non ci voglio schiacciare un tasto, lo devi fare.
Sì.
Perché quella volta non trovi niente, l'altra volta non trovi niente, dormi, il cervello sedimenta, e poi vengono fuori grandi temi.
Stai stravolgendo, Marco, tutto quello che uno può anche di avere l'idea dell'artista, per cui praticamente, come dire, creativo.
Infatti, se posso interrompere, io sono l'esatto opposto di lui. Infatti,
non si direbbe,
infatti è lui quello che ha le parti, diciamo, strutturali. Io sono un ottambulo, non sono uno che non vive di giorno, perché sono uno che vive invece la notte solitamente.
Marco, sei l'incarnazione dell'uomo IT praticamente.
Sì, fondamentalmente. in tutti
fino,
i sensi.
Fino ai 45 anni, però superata
è finita
perché dopo entri nell'ottica che fatti le nottate non ce la fai più.
È vero. Vedremo cosa succede quando si arriverà.
Quando arriverai.
Quindi no, io poi solitamente anche a livello creativo non riesco mai ad avere un'organizzazione. è il famoso, se vogliamo chiamarlo, mistero creativo, almeno per quanto mi riguarda. Poi qui anche voi artisti, poi ognuno, forse è una cosa molto soggettiva, però io di solito, ovviamente, quando voglio mettermi lì e dire ok, oggi ho tutta la giornata, mi prendo finalmente del tempo, voglio scrivere delle cose, perché non mi viene una nota. Magari arrivi a casa, sei stanco dal lavoro, c'hai magari una giornata storta, una giornata no, metti lì, caspita, bellissimo, ci devo lavorare, anche se non ne hai assolutamente voglia.
Dario e Franco, vi è capitata voi questa cosa? Cioè vedere il creare qualche cosa, nel caso di Dario scrivere, nel caso di Franco illustrare, come dire, come sfogo serale dopo una giornata, cioè, come dire, invece che sedersi sul divano, ecco, e leggere un libro, praticamente voi trovate, come dirvi, un sollievo nel scrivere o nell'illustrare?
Chi risponde?
Dai. Ma io devo dire che sono per la disciplina assoluta nella scrittura, sono d'accordo con Marco B, nel senso che effettivamente c'è qualcosa di muscolare nella scrittura, ma in qualsiasi forma artistica che deve essere addestrata. E una cosa che non insegnano mai nelle scuole di scrittura creativa è di scrivere anche quando non si ha voglia, perché non si scriveranno pagine memorabili, ma l'autodisciplina serve a plasmare la mente e a formare quella che piano piano si sedimenterà come professionalità. Io dico sempre, faccio sempre il riferimento con l'andare in piscina d'inverno, che devi vestirti a cipolla, devi poi svestirti, asciugarti i capelli, rivestirti, te ne staresti volentieri seduto sul divano a leggere un libro. Però avere la disciplina di fare cose che non vuoi fare ti aiuta a farle meglio quando poi hai la voglia di farle, insomma.
Franco?
Diciamo che io lavoro tutto il giorno alle illustrazioni che devo fare. Ci sono dei brief, ci sono dei tempi, delle date di consegna.
Diciamo totalmente indipendente dalla tua volontà anche.
Ah sì, certo. Quindi sì, tu sei artista, ma sei anche parte di una macchina che è quella della redazione, per cui tu devi arrivare a quel giorno che gli consegni qualcosa di professionalmente apprezzabile. Poi devo dire che a me piace molto lavorare la notte quando il progetto è già impostato, nel senso che mi tengo tutte quelle cose piacevoli che sono arrivare in fondo all'illustrazione. Per creare un'immagine da zero adesso mi serve più una notte di sonno, e magari l'idea migliore mi verrà quando mi sveglio, no? Cioè in quel dormiveglia che precede, diciamo, la colazione, l'inizio della giornata, di solito mi vengono le idee migliori. Dopo le sviluppo, e a quel punto posso anche andare avanti tutta la notte, ma l'idea è già partita. Ecco, si tratta di aggiungerci ingredienti, fare delle modifiche così, ma ecco, da zero non parto mai la sera, diciamo, da stanco, perché di solito non rendi molto, non ci riesco. Ci vuole una notte,
ecco. Per decantare.
Sì, leggo i brief, dormo, al mattino le idee, poi le sviluppo, e poi a quel punto posso anche andare avanti anche di notte.
Anche perché quello che sono stato nell'illustrazione, nella scrittura, solo così, ma nella musica, magari per un tema che uno sente bello, magari ce ne sono 70 scartati. Insomma, magari per i disegni, per la scrittura non lo so, perché non ho esperienza, però immagino che sia analogo. Quindi non è che noi pensiamo a un progetto che uno parte e ha fatto subito il tema di Nuovo Cinema Paradiso, piuttosto che magari dietro c'è...
Fate vari take...
Sì, infatti, o diverse armonie, o melodie, o bozze nel caso dei disegni.
Sì, poi possono magari tornare buone in un'altra occasione, però è vero, cioè, io anche ormai da qualche anno do sempre due possibilità, due copertine, due ipotesi di copertine tra cui scegliere. Certe volte sono due varianti della stessa, certe volte sono due idee completamente diverse, e poi si vede quale arriverà in edicola.
Nel caso di Naira sono state molte di più.
Si parla di una decina, sì, minimo una decina.
Dario, prima abbiamo qui, apparente, se volete, Franco, che ha avuto, come dire, il compito di illustrare o rendere visivo Mondo 9. Tra l'altro abbiamo qui due marchi che l'hanno reso, come dire, ascoltabile. Ultimamente ho visto che è uscito il trailer di questo nuovo film che è Macchine Mortali. Devo dire la verità, io non l'ho visto mai completamente tutto, però ti dico, quei pochi frame che vedo spesso in televisione mi hanno ricordato un sacco Mondo 9. A questo punto, secondo te, ci può stare una citazione da parte loro? Oppure, ti faccio anche un'altra domanda, se vuoi dopo rispondermi. Un'ipotetica, ci sarà un'ipotetica trasposizione mediatica, diciamo, in movimento, perché visiva ce l'abbiamo già di Mondo 9.
Ma questo assolutamente, io sto con i piedi per terra. Riguardo a Macchine Mortali, devo dire che è una domanda che mi fanno molto spesso, nel senso che Macchine Mortali ha degli elementi che ricordano Dune, che ricordano ovviamente anche Mondo 9, però il romanzo che io ho letto è completamente diverso, parte da presupposti completamente diversi. Lì si parla di città in movimento che si muovono su cingoli in un contesto terrestre chiaramente identificato anche dal punto di vista storico.
Se non sbaglio è un post-catastrofico,
sì,
giusto?
Un post-atomico. Ucronico, nel senso che è spostato nel nostro passato e comunque è uno young adult, quindi la storia è una storia di avventura con protagonista una ragazzina, se vogliamo i capelli rossi anche lei, se non ricordo male dal trailer, ma diciamo al di là di questa estetica di vedere dei grossi complessi in movimento su cingoli o ruote si ferma lì la similitudine, perché queste appunto sono città che in un'Europa in cui i mari e soprattutto la Manica sono completamente prosciugati si muovono sul fondo del mare come se si muovessero nel deserto, però non, diciamo, le similitudini si fermano al vedere grosse strutture che si muovono.
Ecco. Bene, direi che, come dirvi, per oggi, come dire, la nostra dose di Mondo 9 l'abbiamo avuta. Tra l'altro ricordiamo che io la butto lì come consiglio per gli acquisti per i regali natali.
Ma magari
ci può stare.
Un libro si regala sempre e si riceve sempre volentieri.
Soprattutto se
vabbè, ok.
Però, come dire, no, anche perché è un bellissimo prodotto, secondo me. Prodotto è brutto, una bellissima opera.
Hanno confezionato veramente un libro fatto molto bene, al di là della copertina di Franco c'è questo miscellanea enciclopedica che è una piccola chicca, non so quanti Oscar abbiano una cosa di questo tipo, l'hanno voluta gli editor di Mondo 9, è stato molto divertente anche scriverla, perché poi l'hanno impaginata come una vecchia enciclopedia, scegliendo il carattere, mettendo su due colonne.
Insomma. Si diceva una volta, regalatevelo e regalatelo.
Assolutamente, perché due copie, una per voi e una per il regalo.
Per quanto invece riguarda i due marchi, visto che vi terremo, come dire, costantemente aggiornati sulla loro produzione, vi piace, ragazzi?
Anche perché, nonostante aggiungo una postilla, se mi permetti.
Ah, prego.
Oltre a, noi siamo partiti dalle cronache, ma ovviamente c'è il racconto in cui appare Nyla per la prima volta. E il tema di Nyla, che tanto metterai perché te l'ho mandato in anteprima, in modalità super casalinga registrata, c'è già.
Per cui avete, come si suol dire, una bonus track non da ridere anche allegata a questa puntata di Fantascientifica. Comunque, a parte tutto, adesso che vi abbiamo, parlo come redazione, conosciuti, non vi molliamo tanto facilmente. Ecco, per cui l'idea era questa.
Ci contavamo, onestamente.
Cavoli vostri, come si suol dire.
Esatto.
Bene,
ci speravamo.
Direi che per questo speciale è tutto, facciamo un ultimo giro di saluti, se volete fare un giro di saluti personalizzato, a questo punto, visto il periodo, anche di auguri. Dario?
Assolutamente, buon Natale e buon vento nelle vele.
Falcone?
Ciao, un saluto a tutti e buone feste.
Ciao, grazie di tutto e tenetevi pronti, con le orecchie pronte.
Io auguro buone feste a tutti. Volevo ringraziare personalmente Dario che ci ha coinvolto insomma in questa questo podcast, e per me insomma, è un grande riconoscimento, insomma. Una persona che mi ha ispirato, quindi per me è importante, e grazie naturalmente alla redazione che
io a nome mio personale, poi di tutta la redazione, vi ringrazio che finalmente ce l'abbiamo fatta fare questa benedetto speciale, per cui è giusto, appunto, arriva come a momenti come strana natalizia, tra l'altro, per cui sono fantastico. Ancora più contento di ciò. Grazie ancora a tutti, e a questo punto noi nostri ascoltatori diamo appuntamento alla prossima puntata, mi raccomando. Mi raccomando una cosa che vi ricordo ulteriormente, che potete commentarci sulla community Telegram all'indirizzo t.me/fsccommunity, e poi soprattutto potete di nuovo ricommentare le puntate sul blog di Fantascientificast. Mi raccomando, ovviamente non mettete commenti negativi né insulti, perché sennò altrimenti vi mandiamo a casa Marco Taddia e sono cavoli vostri. Ciao a tutti, alla prossima.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.